Ave Maria, buonasera a tutti i nostri carissimi radioascoltatori e grazie di essere anche oggi qui in nostra compagnia e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica I Santi e i Giovani, nella quale vogliamo andarvi a parlare di una esimia beata, una donna davvero straordinaria, vissuta in Inghilterra a cavallo fra il XIV e il XV secolo, quindi ci troviamo nel basso medioevo propriamente. E fu una grandissima mistica. Si tratta della beata Giuliana di Norwich. E sono con noi per parlarne, Carlo con Maria. Ave Maria, benvenuti ragazzi. E abbiamo naturalmente la presenza del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
A lei, padre. E allora, quindi, cominciamo con l'introdurre l'argomento di questa sera, questa grandissima beata, beata mistica, la quale verso l'età di 30 anni, come andremo a breve anche ad ascoltare più approfonditamente, fu colpita da una grave malattia che la stava in realtà conducendo alla morte, alla quale sembrava ormai prossima. E pensate che questo accadde in particolare nel mese di maggio del 1373, anche questa sicuramente una concomitanza temporale non casuale. E fu proprio in quel frangente che all'improvviso la sua sofferenza cessò ed ella ricevette 16 visioni, nelle quali poté contemplare l'amore infinito di Dio per gli uomini, consumato nella passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ed ella successivamente raccolse e commentò queste esperienze nell'opera Rivelazioni dell'amore divino, che fu il primo libro in realtà scritto da una donna in lingua inglese, e un commentario su tutto quello che le fu mostrato in quelle poche ore di profonda estasi mistica, che fu veramente come un seme celeste piantato da nostro Signore nella sua anima e che poi si sviluppò nel corso di tutta la sua vita. E quindi possiamo dire in realtà che questo è sicuramente uno dei libri spirituali più importanti del Medioevo. E da queste pagine intrise di pensieri illuminati trapela davvero la consapevolezza dell'amore di Dio, che tutto l'essere dell'uomo riceve il suo senso dal fatto di essere posto tra le mani amorose di Dio, quindi dall'essere una creatura del Signore e quindi elevato alla dignità di figlio di Dio nel Signore Gesù, nel Verbo di Dio fatto uomo, ovviamente per la nostra salvezza, che tutto diventa parte poi del disegno, del progetto d'amore del Signore, perché questo è il suo disegno, è l'amore, il suo sacrificio di salvezza è il più grande atto d'amore concepibile in realtà. Dopo la composizione dell'opera, ella visse come anacoreta nei pressi della chiesa di San Giuliano a Conisford, dopo aver vissuto invece i primi anni della sua vita a Norwich, da cui è ricordata come la madre Giuliana di Norwich, poiché in realtà non è noto con esattezza il suo nome di battesimo. E andiamo dunque a parlare più nel dettaglio, quindi della sua vita, della sua esperienza e soprattutto del contenuto delle sue rivelazioni. E vorresti parlarcene, Carlo?
Certamente Valerio, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per questa introduzione che appunto già ci permette un pochino di contestualizzare la vita della beata Giuliana che nacque intorno al 1342 e visse poi fino appunto verso la fine della sua vita quando si ritirò come eremita, visse appunto vicino alla cittadina di Norwich, con cui poi è ricordata appunto Giuliana di Norwich, che si trova nell'Inghilterra orientale. E della sua biografia, come tu stessa hai ricordato, Valerio, non sappiamo molto, addirittura non conosciamo il suo nome di battesimo, però di sicuro possiamo dedurre, che, con maggiore certezza, che Giuliana doveva aver avuto, appunto, nel corso della sua esistenza, una formazione culturale molto importante e del tutto inusuale, per il livello raggiunto, un livello che potremmo dire irraggiungibile per le donne laiche del tempo. E quindi potremmo pensare, che, nonostante appunto alcuni testi la chiamino Dama Giuliana, essa possa in realtà essere stata, una monaca, magari, dell'ordine benedettino, il dott'ordine benedettino, che come sappiamo non solo era molto diffuso, in tutta Europa e in Inghilterra in particolare, ma appunto ha avuto grandi santi ed è stato poi anche alla base proprio del transito della cultura europea dall'età antica fino all'epoca moderna. E quello che è certo, tuttavia, è che appunto Giuliana a un certo punto della sua vita, decide di lasciare il mondo in cui viveva, appunto, che fosse laicale o monastico, per ritirarsi, come tu stesso hai detto, Valerio, in una vita ascetica in un eremo, che era appunto posto nelle vicinanze, della chiesa di, San Giuliano a Conisford, da cui appunto forse per personale devozione al santo, oppure per semplice analogia del fatto che questa beata, viveva nelle vicinanze, appunto poi questa santa prenderà il nome di, Giuliano, appunto non si sa se l'ha preso lei o se è stata ricordata così, e comunque appunto oggi così è ricordata con questo nome. E appunto, pur essendosi, anzi proprio insomma, ritirata dalla vita, potremmo dire appunto nel mondo, comunque Giuliana già prima aveva dato prova della sua vita di santità, che appunto è stata confermata da questo suo ritiro e da questa sua vita ascetica. E appunto potremmo dire la parte più alta della sua vita, il giorno più significativo della sua vita è stato appunto quello che tu stesso hai ricordato, Valerio, nella tua introduzione, che è l'inizio delle sue visioni mistiche, che iniziano dopo una guarigione miracolosa, occorsa il 13 maggio, quindi anche lì giorno che sappiamo poi nella storia della Chiesa ha avuto un'importanza, pensiamo appunto all'età, non solo il mese di maggio in generale, ma proprio il 13 maggio possiamo non ricordare in età contemporanea la Vergine di Fatima e tutto quanto ne consegue. Comunque, proprio il 13 maggio del 1373, Giuliana, all'età di circa 30 anni, viene guarita appunto da questa malattia che era considerata una malattia mortale che l'aveva colpita. E a guarirla è appunto una visione mistica della onnipotente misericordia di Dio, che opera per mezzo, come tu stesso avevi detto, Valerio, nell'introduzione, del sacrificio salvifico e redentivo di Cristo sulla croce. E di questa visione, racconta la stessa Giuliana appunto nelle due versioni degli scritti che tu hai anche introdotto prima, Valerio, che appunto riguardano le rivelazioni, sono chiamati proprio gli scritti sulle rivelazioni, gli showings, le chiama in inglese, appunto rivelazioni mistiche di Giuliana. E di queste rivelazioni esiste sia una redazione breve, che è stata scritta poco dopo la sua guarigione miracolosa, sia una versione più ampia, risalente a 20 anni dopo, quindi nel 1393, su cui però Giuliana non solo riassume quanto avvenuto, ma appunto mette anche, commenta, come tu stesso l'hai definito giustamente, Valerio, un commentario, cioè riassume le sue riflessioni su questa grande e importante esperienza mistica. E nonostante le sue opere in realtà non fossero così popolari tra i lettori dell'epoca, ci sono state tramandate nel corso del tempo e possiamo ritrovare la versione lunga in alcune redazioni del 600, mentre quella breve è contenuta in un manoscritto del 1450, quindi scritto circa 35 anni dopo la morte della santa, e che poi viene ritrovato, pensate, soltanto per caso nel 1909. E quindi, insomma, se un tempo, nonostante ci fossero delle redazioni che comunque tramandavano gli scritti della Santa, è stata relegata per tanto tempo in una situazione di minorità, oggi possiamo dire che l'opera di questa beata, sia stata totalmente rivalutata, portandola a essere considerata da alcuni come l'opera teologica femminile più importante, non solo del Medioevo, come hai detto tu stesso, Valerio, ma anche proprio della tradizione cristiana, quindi più eminente, secondo alcuni, che ne so, di un'Ingegerda di Bingen oppure di una Caterina da Siena, che ancora oggi potremmo dire al grande pubblico sono, più note e più famose. Pur senza pronunciarmi su questo punto, ovviamente in particolare, però posso dire senza dubbio che gli scritti di Giuliana siano superiori non solo per valore, ma anche proprio anche per prosa, per stile, a tutti quelli di autori inglesi a lei contemporanei, nonostante poi alcuni abbiano mostrato nel corso del tempo una maggiore diffusione e una maggior fama. E in effetti lo scritto di Giuliana, rispetto agli altri testi alle contemporanee, si distingue, potremmo dire, per sobrietà e per acutezza, perché profonda e dotta è la conoscenza all'interno di queste opere che Giuliana mostra appunto dei padri della Chiesa, delle sacre scritture, delle fonti bibliche e poi anche in generale della letteratura sia in lingua latina ma anche in lingua volgare, inglese, quindi un segno di un'altissima cultura che appunto come già avevo detto all'inizio appunto potrebbe anche far pensare di sicuro una provenienza agiata, se non addirittura proprio interna ai ranghi della stessa Chiesa. Il punto originale di questa opera di Giuliana, della riflessione di Giuliana, è l'analisi dell'amore di Dio che viene presentato appunto come un amore materno, che potremmo dire anticipa di oltre 5 secoli quella espressione di Papa Giovanni Paolo I che fece tanto scalpore ancora nell'Italia del 1978. Molti di voi all'ascolto ricorderanno infatti la celebre frase di Papa Luciani, detta, no, con quel sorriso umile e dolce che lo caratterizzava, durante un Angelus, diceva il Papa: "Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore, intramontabile. Sappiamo ha sempre occhi aperti su di noi, anche quando sembra che ci sia notte. È papà, più ancora è madre. I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo in più per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo ammalati di cattiveria fuori strada, abbiamo un titolo in più per essere amati dal Signore." E questo diceva il Papa, ma come non pensare, appunto, dopo queste parole del beato Albino Luciani, proprio alla vita di Santa Giuliana di Norwich, ammalata, mortalmente ammalata e guarita per miracolo, proprio dall'amore del Signore. Che scrive la Santa è il Signore Cristo, Madre nostra. Scrive inoltre Giuliana, la seconda persona della Trinità è nostra madre in natura della nostra creazione sostanziale, madre in cui siamo fondati e radicati, ed è nostra madre di misericordia nell'assumere la nostra fisicità. Per Giuliana, quindi, Cristo è colui che come una madre ci nutre. Ed è pietoso e compassionevole, ed è vicino a noi al punto di farsi carne come noi, di assumere la nostra fisicità, pur di starci accanto con la sua divina misericordia. Lui, fra l'altro, sottolineo il lui perché il pronome maschile è usato da Giuliana espressamente, cioè lei scrive lui madre, insomma. Lui, il Cristo, è madre non solo che consola, ma è anche madre che ammaestra i suoi figli. Infatti, scrive Giuliana, Dio è nostra madre tutta sapienza. Molto evidente, e quindi ovviamente poi riconosce Giuliana a questa madre tutte le mansioni che appunto sono riconosciute anche tutti i ruoli che non solo la società, ma proprio insomma, tradizionalmente sono attribuiti alla figura della madre nella cultura occidentale, quindi appunto la cura del figlio, ma anche appunto la cura a tutto tondo, potremmo dire, quindi non soltanto la cura del figlio che ha bisogno, ma anche l'allattamento, lo svezzamento, l'insegnamento e anche appunto colei che insegna a tenere buona la casa e anche la nostra vita. E questa visione amorevole di Giuliana appunto stride fortemente, questa visione amorevole di Giuliana e questa visione anche proprio speranzosa, fiduciosa di Giuliana stride con la visione dell'amore di Dio che sarà invece poi l'angosciosa ricerca della misericordia divina portata avanti per esempio da Lutero. Giuliana ha una fede ferma nell'amore misericordioso del Signore, a cui lei si abbandona come proprio una bambina, una figlia tra le braccia della mamma. Un amore dolce e simile poi a quello che poi appunto ha portato Papa Luciani a essere il Papa del sorriso, no? Un amore dolce e umile, quello di Giuliana, che però, fra l'altro, appunto mostra la sua umiltà anche nei suoi scritti, quando scrive che le sue espressioni di paragone dell'amore divino con quello materno, altro non sono, e qui vado a concludere, non sono altro che un ABC, potremmo dire, quindi una piccola cosa, un paragone, sì, terreno che serve a farci capire appunto la prontezza e la dolcezza dell'amore di Dio, ma che appunto è semplicemente una pallida espressione per indicare quell'inesprimibile carità creativa d'amore redentrice che poi è l'immenso amore di Dio. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te, carissimo Carlo, per questa presentazione così profonda e ricca di informazioni, di argomenti, sicuramente di riflessioni su cui soffermarci, ovviamente, per l'esempio, per l'insegnamento grandissimo che ci ha dato la Beata Giuliana di Norwich con la rivelazione che ha ricevuto da parte di Nostro Signore nella sua esperienza mistica, nella quale, lasciatemi dire, rifulge proprio tutta la sua sete d'amore per Dio, il desiderio di offrirsi a Lui, di appartenergli interamente ed intimamente, come per la richiesta che ella stessa, ecco, prima ancora di ricevere le visioni, fece a Dio di tre doni, e cioè una veduta materiale della passione di Cristo, così da partecipare alle sue sofferenze in comunione con Maria Santissima, dunque di partecipare all'opera stessa di redenzione del Cristo anche nella sua propria persona. E poi il secondo, nell'esperienza di una malattia del corpo, anche per essere letteralmente purificata dall'attaccamento e dall'interesse per tutte le cose terrene, per tutto ciò che non costituisse o che non fosse funzionale all'ottenimento poi del tesoro eterno del paradiso. E il terzo dono invece riguardante le tre ferite, ovvero di dolore per il peccato, di sofferenza con Cristo e di amore di Dio, di Brahma, di Dio. E le prime due grazie infatti erano chieste con la condizione però sempre se questa è la volontà di Dio, quindi la sottomissione sempre alla divina provvidenza, mentre per la terza non c'era assolutamente alcuna riserva. E questo ci mostra tutta la sua disposizione dell'anima, appunto, che già prima, per tutta la sua vita precedente, si era preparata a ricevere queste grazie mistiche straordinarie. E non sorprende che l'età in cui le ha ricevute coincida propriamente con quella alla quale nostro Signore stesso iniziò la sua vita pubblica, quindi la sua, diciamo, la sua rivelazione fattuale, dopo ovviamente i 30 anni nascosti, cioè vissuti in maniera nascosta sempre con Maria e Giuseppe. Dopotutto sappiamo che poi dopo anche la madre Giuliana si dedicò anche al sostegno spirituale, al conforto di tutte le persone che si potevano rivolgere a lei per un un consiglio e quindi anche per una guida, sempre mostrando la più grande e più profonda intimità e confidenza con il nostro Signore, da cui l'illuminazione sempre per ogni suo giudizio, per ogni sua valutazione. Quindi una vita che è stato un segno dell'amore, un segno profondissimo dell'amore e della misericordia di Dio per l'umanità. È una testimonianza che assume la massima valenza, soprattutto ovviamente adesso per noi che ci stiamo soffermando su di essa, che la stiamo ovviamente tenendo in considerazione. E penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, dedicata alla discussione, al commento sulla beata Giuliana di Norwich, e quindi sulla sua opera che raccoglie le rivelazioni mistiche che ha ricevuto e che nella sostanza, diciamo, tralasciando i particolari, si può dire brevemente che si riferiscano, per quanto riguarda le prime 10, alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, con la decima in particolare, che appartiene alla storia della devozione del Sacro Cuore. L'undicesima riguarda la Vergine Maria, la dodicesima, Dio Creatore, la quattordicesima Dio Padrone Sovrano, mentre la sedicesima Dio Redentore. E il libro si va a concludere con il mistero della Santissima Trinità. Lascerei dunque la parola a lei, caro Padre Giampio, per iniziare il commento condiviso con la nostra cara Maria. A voi la parola.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, e grazie anche a Carlo perché ci ha dato dei bellissimi insegnamenti sulla vita della beata Giuliana di Norwich. E intanto volevo intanto salutare Maria e chiedere se poteva un po' aiutarci a comprendere alcune questioni che Carlo ha un po' oggi affrontato. Molti si sono chiesti, Maria, molti si sono chiesti se la beata Giuliana da Norwich credesse che alla fine tutti si sarebbero stati salvati, quindi la tesi dell'universalismo. Anche la sua frase All shall we will, tutto andrà bene e ogni cosa andrà bene, sembrerebbe essere un esempio un po' di questa sua teoria o insegnamento. Puoi darci qualche indicazione su che cosa era per Giuliana Norvig la salvezza. Anche lei cade in questo universalismo nel suo insegnamento. Ci puoi dare qualche indicazione, Maria? Grazie, Ave Maria.
Ave Maria, grazie padre per questa domanda ed effettivamente sì, molti si sono chiesti se la beata Giuliana fosse un universalista e dunque credesse che alla fine tutti saremmo e saremmo salvati. E era inevitabile, sicuramente data l'epoca in cui visse, che Giuliana fosse preoccupata di fatto per quelli che sono i suoi confratelli cristiani, fratelli in Cristo, che avevano anche peccato gravemente oppure si erano allontanati dalla fede. E c'è proprio una rivelazione, sarebbe la quarta rivelazione della beata Giuliana, mentre lei contempla Cristo che sanguina sulla croce. Ella vede proprio l'effusione del suo sangue come qualcosa di abbondante e di prezioso, e proprio perché è proprio quel sangue senza limiti, il sangue del Figlio di Dio. E quindi ella osserva che esso è anche la nostra stessa natura, perché è sangue umano, è sangue proprio come il nostro. E proprio per questo è prezioso, è abbondante e anche sufficiente per purificare ogni peccato. Se ovviamente e solamente se l'umanità si lascia lavare da questo sangue stesso. Ella infatti scrive una parte ecco, nel suo libro che leggerò, dice proprio così: guarda e contempla la virtù di questa preziosa abbondanza del suo caro e degnissimo sangue. Esso discese fino all'inferno, spezzò le loro catene, li liberò tutti coloro che erano là e appartenevano alle corti del cielo. La preziosa abbondanza del suo degnissimo sangue trabocca su tutta la terra ed è pronta a lavare dal peccato tutte le creature di buona volontà che sono state, sono e saranno. Quindi diciamo che in questo inno di lode di fatto alla preziosa abbondanza del sangue di Cristo, del sangue degno, del sangue amato di Cristo, Giuliana immagina il sangue stesso che scende fino alle profondità dell'inferno e risale, appunto, nel corpo risorto di nostro Signore, fino al cielo. E quindi ella suggerisce persino che il Cristo risorto ancora sanguina, ancora sanguini, cioè che continua ad effondere il suo sangue in senso metaforico in cielo, mentre intercede incessantemente per l'umanità presso il Padre e per tutto il tempo di cui noi, la nostra umanità, avremo bisogno. E quindi da questa rivelazione Giuliana comprende che la preziosa abbondanza del sangue di Cristo è pronta a lavare tutte quelle che sono le creature dal peccato stesso, ma tutte le creature che hanno e sono degne di buona volontà. Questo sia nel passato che nel futuro. E lei non fa una distinzione ben precisa tra coloro che sono i cristiani, i fratelli cristiani, gli ebrei o i pagani. Ed è di fatto un'affermazione straordinaria per il suo tempo, ma anche per i giorni di oggi. E se noi leggiamo la prima lettera di Pietro, ci insegna che Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. E quindi alcune traduzioni in realtà ci suggeriscono il significato originario di questo passo, che sia una volta per tutti i tempi o una volta per tutti gli uomini. Ovviamente, Giuliano non avrebbe mai e poi mai osato proclamare quella che è la salvezza universale, anche perché sarebbe stata in contrasto non solo con la Chiesa medievale, ma con la Chiesa di sempre, secondo appunto la quale la salvezza è riservata solamente a coloro che credono in Gesù Cristo, sono battezzati, osservano i comandamenti e muoiono in stato di grazia. Nonostante ciò, però, comunque Giuliana scrive che la preziosa abbondanza del sangue salvifico di Cristo trabocca su tutta la terra, e, con appunto la sua perfetta capacità di purificazione. E nella sua interpretazione inclusiva, se vogliamo così definirla, Giuliana lascia intendere che il sangue traboccante di Cristo raggiungerà e salverà tutti coloro che, in qualche modo, forse anche se vogliamo misterioso, saranno toccati proprio dal potere liberatore di questo sangue. E Giuliana conclude questa visione apocalittica proprio vedendo il sangue dell'agnello di Dio come un'energia divina che scorre incessantemente in tutto il cielo, godendo, come dice lei, della salvezza di tutto il genere umano che vi è e vi sarà, completando il numero che mancava. E E ciò chiaramente si riferisce a quella che è la credenza medievale, secondo cui il numero predestinato degli eletti da salvare avrebbe eguagliato quello degli angeli caduti, quando appunto per superbia Lucifero cadde come una folgore dal cielo. E c'è anche Sant'Agostino, anche lui appunto riferendosi a questa questione, dice che solamente Dio conosce chi e quanti saranno. E direi che sicuramente Giuliana, concludendo questa risposta, deve essere stata tormentata per tutta la vita dal pensiero, dalla questione di coloro che morirono durante anche la Grande Peste, che di fatto spazzò via metà della popolazione di Norwich e un terzo di quella europea. E Giuliana visse anche in tempi di guerra pressoché costanti, quando i soldati e i civili morivano addirittura senza confessione, cioè senza la possibilità di confessare i propri peccati e ricevere la soluzione. Quindi, sebbene Giuliana affermasse ripetutamente di non aver mai visto l'ira in Dio nelle sue visioni appunto di Cristo crocifisso, sapeva che la Chiesa insegnava che appunto tutti siamo peccatori, sicuramente meritevoli anche di condanna. E sicuramente questo è un paradosso un po' apparentemente indissolubile che la turbava, se vogliamo, profondamente. E concludendo, Giuliana un giorno invocò Cristo appunto per ricevere comprensione. E lei disse: gridai interiormente con tutte le mie forze, cercando aiuto in Dio, dicendo così: Signore Gesù, Re della gioia, come potrò essere consolata? Chi mi dirà e mi insegnerà ciò che ho bisogno di sapere se non posso vederlo ora in te? Quindi la domanda, ecco, conclusiva è questa: come devono considerarsi gli esseri umani pienamente salvati o giustamente condannati? Sicuramente era una questione che riguarda la vita eterna, non è una questione puramente e squisitamente accademica. E Giuliana ricevette la sua risposta sotto forma di una parabola visiva e misteriosa riguardante un signore e un servo, di cui non comprese subito il significato, ma lo comprese poi successivamente nel testo lungo di cui abbiamo parlato precedentemente, una versione appunto dei suoi manoscritti, e lì diede una brillante interpretazione. Il signore è Dio e il servo è insieme Cristo e Adamo. A causa appunto della giusta unione che fu compiuta in cielo tra Dio e l'uomo, il figlio di Dio non poteva essere separato da Adamo, poiché in Adamo intendo tutta l'umanità. Cioè, concludendo, Giuliana non distingue più tra coloro che saranno salvati e il resto dell'umanità, cioè tra credenti e non credenti, giusti o peccatori. Qui scrive in termini più universali, perché questo era il modo in cui Cristo stesso gli aveva insegnato a comprendere il senso stesso di quella parabola. E quindi ella capisce che non può esserci una separazione essenziale tra uomo e un altro. Tutti sono tendenzialmente inclusi nel nome di Adamo, che per Giuliana più largamente include anche quello di Eva. Questo perché Dio si è fatto uomo per salvare proprio tutti, per dare a tutti questa possibilità.
Grazie Maria per queste belle precisazioni, questo sangue preziosissimo di nostro Signore Gesù Cristo che vuole scendere per salvare tutti gli uomini di buona volontà. Chiaramente, come diceva Sant'Agostino, Dio che ha fatto il mondo senza di te non può far niente per te senza di te. Quindi questo preziosissimo sangue, così sovrabbondante, di valore infinito, ha la capacità, avrebbe la potenzialità di salvare tutto il genere umano, ma chiaramente salva solo chi, giustamente come sottolineava la Beata Giuliana e anche sottolineando tu Maria, solo chi accoglie questo preziosissimo sangue, chi crede in Gesù Cristo. E veramente degli spunti veramente molto molto interessanti di questo insegnamento della Beata Giuliana. E ancora un altro punto che mi vorrei chiederti, Maria, che un po' ha trattato anche prima Carlo, ma se potessi un pochettino approfondircelo, perché abbiamo sentito come Carlo parlava anche come riferimento anche al Beato Giovanni Paolo I, in Dio e anche madre. E la Beata Giuliana dichiara che Dio sia anche nostra madre e che la sua maternità possa essere vista nelle sue rivelazioni in lo stesso modo della sua divina paternità. Ma in queste riflessioni sulla, praticamente, sulla quattordicesima rivelazione, la Beata Giuliana di Norwich scrive, e qui cito: "E così nella nostra creazione Dio Onnipotente è nostro Padre naturale e Dio, tutta la sapienza è nostra Madre naturale con l'amore e la bontà dello Spirito Santo, che è tutto un solo Dio, un solo Signore. E nell'intima unione e nell'unione perfetta, Egli è il nostro vero sposo, noi siamo la sua amata sposa, la sua bella fanciulla. Sposa della quale non fu mai dispiaciuto, poiché egli dice: Io ti amo e tu mi ami, e il nostro amore non sarà mai diviso in due." Potresti aiutarci un po' a comprendere, Maria, che cos'è dunque per la Beata Giuliana questa maternità di Dio? Grazie.
Grazie padre per la domanda. Sicuramente Giuliana non considera la maternità di Dio semplicemente come una metafora della saggezza, della bontà, della compassione, dell'autorità o della giustizia divina. Però non parla nemmeno della maternità di Dio come un simbolo, come un termine di paragone, nel senso che Cristo sarebbe come una madre terrena. Per lei, per Giuliana, la maternità del figlio di Dio è una realtà vera e propria pari alla paternità, esistenzialmente. Dio è nostra madre tanto quanto nostro padre. Infatti, la maternità di Dio per Giuliana non è una figura retorica, ma una rivelazione divina. E qua cito proprio Giuliana: così veramente come Dio è nostro padre, così veramente Dio è nostra madre. E questo mi fu mostrato in tutte le rivelazioni, e in modo particolare in queste dolci parole in cui egli disse: Io sono. Vale a dire, io sono la potenza e la bontà della paternità, io sono la sapienza e la tenerezza della maternità, io sono la luce e la grazia che è tutto amore benedetto, io sono la Trinità, io sono l'unità, io sono la somma bontà sovrana di ogni cosa, io sono colui che ti fa amare, io sono colui che ti fa desiderare, io sono il compimento senza fine di ogni vero desiderio. Giuliana dichiara che tutte, dunque, le rivelazioni testimoniano e trasmettono la maternità di Dio come uguale alla paternità, in modo particolare quando appunto Cristo dice Io sono nella dodicesima rivelazione. Ora, Giuliana aggiunge nuovi significati a quelle che sono le parole di Cristo, componendo un vero e proprio canto di lode all'Io sono divino. E tutto ciò che ovviamente è buono, Cristo lo è. E poiché Cristo è ogni bene, egli è la maternità stessa in tutte le sue forme di sapienza, di bontà, di luce, di amore. E dov'è Cristo, là è la Trinità, l'unità, il sommo bene appunto per ogni cosa. E in questo modo molto, direi personale, la maternità di Cristo insegna a Giuliana ad amare e a desiderare, e poi anche soddisfa quelli che sono i suoi desideri più veri. E infatti questa consapevolezza, nota a Giuliana, le permise anche di diventare madre spiritualmente. Giuliana aggiunge che la sostanza dell'anima umana, che è in se stessa così alta, nobile e anche degna, è tuttavia una sostanza umile, mite e modesta davanti alla maestà di Cristo, unito nella sua natura divina e umana. E il Padre, che è l'essere, ci ha conosciuti e amati prima dell'inizio del tempo. E da questa sapienza e amore, in unione con tutta la Santissima Trinità, il Padre ha disposto che la seconda persona diventasse nostra madre, nostro fratello e nostro Salvatore. E citando proprio Giuliana, il Padre vuole, la Madre opera, il Buon Signore, lo Spirito Santo fortifica. E perciò a noi spetta amare il nostro Dio nel quale abbiamo l'essere, ringraziandolo e lodandolo con riverenza per la nostra creazione, pregando con forza la nostra Madre per misericordia e compassione, e il nostro Signore, lo Spirito Santo, per aiuto e grazia. Giuliana vede che in queste tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo, Padre, Madre e Spirito Santo, è tutta la nostra vita, natura, misericordia e grazia. E appunto, lei dice così, da queste tre riceviamo le virtù di mitezza, dolcezza, pazienza e pietà necessarie per vivere santamente. Giuliana chiarisce che Gesù è la vera madre della nostra natura originaria attraverso la creazione e Gesù è anche la vera madre della nostra natura redenta attraverso l'incarnazione, quando prese su di sé la nostra umanità e patì la sua passione e la sua morte. Quindi Giuliana comprende fondamentalmente tre modi di contemplare la maternità di Dio. Primo, nel fondamento della nostra creazione umana, quando Dio ci ha dato la vita. Secondo, nell'assunzione della nostra natura sensibile, quando Cristo inizia la sua maternità di grazia. E il terzo, nella maternità operante con la quale la grazia si diffonde in lunghezza e larghezza, in altezza e profondità, comprendendo tutto ciò che esiste senza fine. Dunque, queste sono tutte manifestazioni dell'amore materno di Dio, che è un unico amore.
È un insegnamento molto originale, però anche molto chiaro. Chiaramente, Dio creatore è anche lui che ha creato l'amore materno. Dio è che crea è questa maternità e questa paternità. Ed è bello come Santa Giuliana, attraverso queste rivelazioni, riesca a descrivere dei concetti altissimi. E in modo un po' così, con queste belle immagini. E è anche bello pensare, un po' riprende un po' la tesi francescana, che può riprendere anche il Beato Giovanni Scotto, come Dio ci ama e ci conosce dall'eternità. E in un determinato momento ci dà l'essere perché poter anche noi contraccambiare nell'adempiere la missione che Dio ci vuole affidare. E un'ultima ancora domanda, vorrei ancora approfittarne della tua pazienza, Maria, e anche di questi insegnamenti che ci stai trasmettendo. Nelle rivelazioni, la Beata Giuliana ha fatto delle profezie e praticamente ha profetizzato che la Santa Chiesa sarà scossa nel dolore, sarà scossa nell'angoscia, sarà scossa nella tribolazione di questo mondo. Come un panno che si agita al vento. Ci ricordavo prima Carlo, come Beata Giuliana ha dovuto attraversare diverse peripezie, affrontando le grandi pestilenze, affrontando le grandi prove. E vede questa scena dolorosa della Santa Madre Chiesa. Quindi, Maria, la Beata Giuliana ha sperimentato in prima persona i momenti duri all'interno della Chiesa, li ha vissuti, li ha solo visti, a qualcosa ha partecipato di queste sofferenze. Ci puoi dare qualche aiuto? Grazie. Ave Maria.
Grazie padre. Beh sì, Giuliana sicuramente conobbe in prima persona la vergogna e la tristezza di una chiesa divisa contro se stessa. Infatti fino alla fine della sua vita, quindi intorno al 1416 circa, visse in un'epoca con due papi, l'epoca appunto che riguardava appunto questo periodo, e in seguito perfino tre, che si contendevano appunto il potere politico con reciproche scomuniche che gettavano di fatto nel caos spirituale il popolo cristiano. E intanto infuriavano guerre religiose tra i principi, ciascuno schierato con l'uno o l'altro pontefice, mentre tutta la cristianità sanguinava e ne soffriva. E citando appunto Matteo, il Vangelo di Matteo, questo regno diviso contro se stesso fu senza dubbio una delle forze che spinsero Giuliana a lottare interiormente per mantenere una fedeltà assoluta all'ortodossia e per integrare le sue esperienze mistiche con l'insegnamento tradizionale appunto della Chiesa Cattolica. E c'era davvero molto in gioco. Lei sapeva fin troppo bene cosa significasse lo scandalo dello scisma e la avvertì profondamente la mancanza di una guida unica, autorevole e anche degna di fiducia, e vide con dolore la perdita della fede e anche la brutalità dei fratelli che si combattono tra di loro, frutti non di una, ma di due che dovevano essere due chiese sante, cattoliche, apostoliche contrapposte, quando in realtà sappiamo che ne esista solamente una. E oltre allo scisma, l'eresia era anche un altro vento impetuoso che scuoteva con violenza quello che era il fragile tessuto della Chiesa. e 4 decenni di polarizzazione papale finirono per disilludere di fatto e infuriare sia i dotti che la gente comune. E mentre Giuliana metteva per iscritto e interpretava le sue visioni ricevute dal Signore, sapeva di doverlo fare con una massima cautela. Lei doveva infatti ribadire continuamente la propria fedeltà alla Chiesa e farlo con la più grande umiltà, proprio per non rischiare di condurre i suoi confratelli, i suoi fratelli e sorelle in Cristo fuori strada. Questo lei non lo voleva fare, non lo volle mai. E nel nostro tempo, anche noi cristiani, anche noi cattolici, ci sentiamo spesso travolti da scandali, indignati per quelle che sono le menzogne evidenti nel mondo religioso, nel mondo politico e anche a volte feriti da quella che è la mancanza di giustizia, di compassione nel mondo. E quindi a volte ci sentiamo anche completamente impotenti di fronte al male, alla divisione che avviene all'interno stesso della Chiesa. Ma Giuliana sarebbe la prima a rassicurare che in ogni crisi, in ogni tradimento, in ogni situazione apparentemente senza speranza, Cristo è all'opera. È Cristo stesso il fondamento e l'ispirazione di ogni nostra preghiera per la guarigione e per la pace. E la nostra preghiera, dice Giuliana, sarà efficace. E durante appunto le sue visioni, Giuliana udì Cristo stesso, crocifisso, dirle: con ciò il nemico è vinto. Vale a dire, con la sua sofferenza, Cristo ha sconfitto il male. E Giuliana credeva fermamente che non vi fosse nulla che la passione, la morte e la resurrezione di Cristo non potesse vincere o trasformare. E non cessò mai di sperare, appunto, che la promessa di Cristo tutto andrà bene, come ha detto lei, padre, si sarebbe un giorno compiuta. E così concludo: come Giuliana, anche noi non dobbiamo mai perdere la speranza, poiché Cristo ha già vinto il potere del male morendo sulla croce e risorgendo. E allora, come egli disse a Giuliana, tu non sarai vinta.
Bella questa conclusione che ci fa comprendere la vittoria che possiamo anche noi se rimarremo uniti al vincitore Gesù Cristo e alla sempre vincitrice, all'Immacolata, alla Beata Vergine Maria. E quindi anche penso veramente degli spunti, degli insegnamenti molto preziosi che ci devono aiutare un po' ad affrontare anche noi continuamente la buona battaglia, nonostante tutte le prove che dobbiamo affrontare. Non ti sembra, Valerio? Ave Maria.
Ave Maria, vi ringrazio molto davvero, grazie Maria per queste riflessioni stupende che hai condiviso con tutti noi, grazie a lei Padre per la sua sapienza, per la sua guida, come sempre, ed è proprio vero, cioè il Signore è amore, noi lo sappiamo, è innamorato, innamorato infinitamente di tutti noi, di ogni essere umano in ogni tempo e in ogni luogo, ma purtroppo non tutti. Non tutti corrispondono al suo amore, anzi, purtroppo molti lo rifiutano, lo rigettano e lo calpestano anche volontariamente e consapevolmente. E quindi si dannano, ahi noi, pur essendo il desiderio e il disegno di Dio la salvezza di tutta l'umanità. Ma per l'appunto è una salvezza offerta, donata dal Signore, ma non imposta, questo mai. Perché Dio lascia agli uomini la libertà di accettarla oppure no, perché noi non siamo suoi schiavi, abbiamo il libero arbitrio. Il Signore non vuole degli schiavi, vuole dei figli che liberamente, che consapevolmente, che intenzionalmente corrispondano al suo amore e quindi lo ricambino perché così l'amore di Dio possa trovare, possa dare compimento anche al suo fine, diciamo, che è naturale, che definisce la stessa natura di Dio, quella appunto di amare e di ricevere amore. E quindi c'è questo. E in Dio poi, in Gesù, è presente la perfezione, la pienezza di ogni virtù, per cui non sorprende che in lui si realizzi completamente anche la dimensione della maternità, come nell'amore della madre risiede il cuore palpitante della famiglia, e così anche in Cristo siamo tutti parte della stessa famiglia d'amore generata dal suo cuore sacratissimo. E poi, per concludere, appunto, la fedeltà alla verità rivelata, il lavoro instancabile con il sacrificio, con la preghiera, con la buona volontà per procurare la salute della Chiesa, per la sua restaurazione, quindi per compiere l'unità sempre nella verità del Cristo e la verità nell'autentica carità, che è la vocazione primaria di ogni figlio di Dio, di ogni soldato di Gesù Cristo. Quindi con questo impegno, con questa intenzione, sempre sull'esempio, sulle orme della beata Giuliana di Norwich, cari radioascoltatori, noi ora vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre nel vostro percorso di santità. A presto, Ave Maria.